18 e un minuto adesso, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'Orizzonte, ovviamente è Radio Popolare. Rapido elenco delle cose di cui parliamo dalle 18 alle 19, il caso della direttrice d'orchestra Beatrice Venezzi cacciata dalla Fenice, poi l'inchiesta che riguarda gli arbitri, un'inchiesta della procura di Milano, la politica estera con la sparatoria al convegno dove c'era Trump. Andiamo negli Stati Uniti con Marina Catucci a vedere l'opinione pubblica, soprattutto come ha reagito l'Iran, il viaggio di Raqqi, il ministro degli esteri iraniano, a Mosca, e poi queste accuse molto gravi mosse a Romano La Russa, parliamo quindi della Lombardia, e aver avuto rapporti con esponenti dei clan della Camorra. Lui naturalmente nega tutto. E il 25 aprile vi chiederete, beh, ne parliamo tra le 20 e le 20 e 30, quanto accaduto ieri a Milano, ma anche nelle altre piazze italiane. Ma cominciamo con un'altra cosa ancora, e mi ha raggiunto in studio Alessandro Principe. Buonasera,
buonasera.
Alessandro, perché quello che abbiamo letto oggi pomeriggio dalle agenzie è assolutamente inusuale, almeno a me non era mai capitato di vederla una cosa del genere. Qualche giorno fa il Presidente della Repubblica aveva firmato alcune grazie che erano state proposte naturalmente dal Ministro della Giustizia Nordio. Tra queste persone che sono state graziate c'è Nicole Minetti, molti se la ricorderanno, Nicole Minetti, già anche consigliera regionale qui in Lombardia, portata in Forza Italia da Silvio Berlusconi, molto chiacchierata la relazione tra lei e Berlusconi, e la grazia era stata firmata perché, insomma, era stato dimostrato che lei avesse la necessità di prendersi cura di un familiare le cui condizioni sono molto gravi. Oggi pomeriggio il Quirinale scrive al Ministro della Giustizia, che gli servono urgenti verifiche sul caso Minetti. Cosa è successo?
È successo che il Fatto Quotidiano questa mattina ha pubblicato un'inchiesta dalla quale risulta che ci siano aspetti poco chiari tanto sull'iter dell'adozione di un bambino quanto sulle effettive condizioni di salute del bambino stesso, che sono stati gli elementi determinanti per giustificare la grazia. Facciamo un po' mente locale, ricapitoliamo le notizie. Nicole Minetti ottenne la grazia umanitaria proprio per aver adottato con il suo compagno Giuseppe Cipriani un bambino in Uruguay. Ricordiamo che con la grazia sono state cancellate le condanne a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione e peculato.
Il caso era quello di Ruby, insomma, le feste, le cene eleganti di Berlusconi.
Ora però, lo rivela il Fatto Quotidiano, emerge che i genitori di questo bambino sarebbero vivi. Il bambino ha una madre biologica in Uruguay, che da metà febbraio risulta scomparsa, quindi dopo che tutta la procedura di adozione era stata portata avanti. Sarebbe vivo anche il padre e anche egli è stato identificato. Ecco perché Minetti e il compagno Giuseppe Cipriani hanno intentato una vera e propria causa contro i genitori per ottenere l'adozione del bambino. Bambino nato a fine 2017, affidato da un tribunale in Uruguay a un istituto che si occupa dei minori per un massimo di 45 giorni per la sua difficile, indubbiamente delicata situazione familiare, tanto che il giudice in Uruguay dispose di creare un legame tra madre e figlio e verificarne il ricongiungimento. Dunque, come avviene spesso in questi casi, si tenta, diciamo, di ricongiungere, favorire la possibilità dei genitori di tenere il bambino. Ecco che però poi arriva la richiesta di adozione, appunto questa causa che sarebbe stata intentata contro i genitori in Uruguay per ottenere l'adozione del bambino da parte di Minetti e di Cipriani. Dunque, se le cose stanno effettivamente così, ci sarebbe molto da chiarire. Infatti, come dicevi tu, in modo del tutto inusuale, la Presidenza della Repubblica lo ha fatto oggi. Si è rivolta al Ministero della Giustizia chiedendo chiarimenti. Perché al Ministero della Giustizia? Perché è il Ministero della Giustizia, dunque il Ministro Nordio, che istruisce la pratica, propone la grazia e poi la porta al Colle. Il Quirinale in una nota ha spiegato che il Capo dello Stato Stato effettivamente non ha strumenti suoi di indagine che invece appartengono al Ministero della Giustizia, a cui spetta la proposta di grazia dopo la verifica dei requisiti. Vediamo se i chiarimenti arriveranno. Il Ministero ha assicurato che arriveranno a breve. Poco fa ha parlato il sostituto procuratore della Corte d'Appello di Milano, Gaetano Brusa, il quale ha dichiarato: abbiamo acquisito i dati e svolto gli accertamenti che ci richiedeva il Ministero. La procedura riguardante la richiesta di grazia ci è arrivata dal Ministero alla fine dell'anno scorso. Sulla base di quanto chiesto, per noi il quadro era completo e non emergevano dati anomali. Questo dunque quello che è uscito oggi dagli uffici della Corte d'Appello di Milano. Resta la nota del Quirinale che chiede di saperne di più. Vedremo cos'altro emergerà. Di certo, Luigi, una considerazione di tipo politico si può già fare, cioè che si tratta decisamente di una nuova grana per il ministro Nordio dopo il caso Al-Masri, dopo la batosta politica del referendum che Nordio naturalmente ha portato su di sé come principale sponsor, e dopo lo aggiungiamo la tensione sul decreto sicurezza. Qui non c'entrava direttamente Nordio ma piuttosto il Ministero dell'Interno, ma di sicuro si rischia di creare una nuova frizione con Sergio Mattarella.
Grazie Alessandro. Che storia incredibile anche questa, insomma, beh, il sospetto ce l'avete tutti in testa, no? Adesso invece veniamo a un altro pasticcio combinato da questo governo con ne parliamo con Ira Rubini. Buonasera Ira.
Buonasera, buonasera a tutte e tutti.
E con Marco Trentin che è violoncellista dell'orchestra La Fenice di Venezia, nonché sindacalista segretario provinciale del sindacato FIALS. Buonasera.
Buonasera, buonasera.
La notizia di ieri sera: viene cacciata dalla direzione della Fenice Beatrice Venezzi, la direttrice dell'orchestra tanto cara a Giorgia Meloni. La motivazione con cui è stata mandata via da parte della fondazione della Fenice è che abbia offeso l'orchestra, e poi è iniziato lo scaricabarile da parte di Meloni, da parte di Giuli, da parte di tutto il governo. Come la possiamo definire questa vicenda, Ira?
Ma in realtà è una vicenda di grande disagio, prima di tutto per i professori e le professoresse d'orchestra della Fenice, anche per gli altri lavoratori della Fenice che tante volte hanno promosso delle iniziative per manifestare la loro perplessità e il loro disagio. Non c'è altra definizione per una nomina calata dall'alto ormai parecchi mesi fa e ritenuta non adeguata sia nei modi con cui è stata imposta e proposta, sia nell'individuazione del profilo di una direttrice musicale che presentava una serie di caratteristiche, o meglio non le presentava, non le aveva adeguate insomma alla posizione in questione. Tecnicamente Beatrice Venezzi non è nemmeno stata mandata via, non ha mai iniziato le proprie funzioni dopo che tra l'altro questa nomina è stata sostenuta a lungo sia da rappresentanti e portavoce del governo e del ministero, sia dallo stesso sovrintendente. La sensazione, come abbiamo già avuto occasione in varie circostanze di dire, è che purtroppo forse si poteva evitare di tirare le cose così in lungo, che questa delle ultime esternazioni di Beatrice Venezzi molto scorrette, ma non è la prima volta, insomma, che le sue affermazioni sono provocatorie, accusatorie, un po' in generale nei confronti non solo di questa orchestra, ma adesso in particolare di questa, siano state una scusa sostanzialmente per risolvere un problema che sembrava ormai arrivato al punto in cui nemmeno questo governo poteva più sostenere.
Infatti dicevamo delle reazioni del governo. Giuli, leggo, dice che il licenziamento è un autonomo e insindacabile. Palazzo Chigi ha detto noi non siamo stati in alcun modo coinvolti. Marco Trentin, il vostro rapporto con Venezia è stato difficilissimo, ce lo vuole riassumere?
Ma sì, in realtà è sempre stato un rapporto a distanza, fatto di interviste e dichiarazioni, ma in realtà non c'è mai stato un rapporto, no? Ed è proprio quello che abbiamo denunciato fin dall'inizio, nel senso che se deve essere direttore musicale, il direttore musicale deve costruire un rapporto, un percorso con un'orchestra, non si è mai visto da nessuna parte del mondo che un direttore musicale, a meno che non sia un grandissimo direttore musicale di grandissimo spessore, di grande curriculum, ma non si è mai visto che un direttore che deficita evidentemente di curriculum, perché basta vedere, andare a vedere insomma cosa fa, cosa ha fatto e cosa farà quest'anno, cioè quasi nulla. Non si è mai visto che appunto venga calata dall'alto una nomina così importante. E, quelle poche volte che si è espressa nei nostri confronti la signora Venezia, a partire dalla conferenza stampa a Pisa in occasione della sua direzione della Carmen, non ha perso l'occasione per darci dei sindacalizzati, degli anarchici, e prendendoci in giro per la questione delle spillette. Poi c'è stata l'occasione dello spettacolo indegno di quel conduttore, cioè un certo Ruggeri a Milano, che ci ha chiamato, che ci ha definito quattro pippe con lei in sala e lei non ha battuto ciglio, e anche su questa cosa qua sono partite anche delle querele, non nei confronti di lei, ma nei confronti del giornalista.
Insomma,
per arrivare all'ultima e alla più grave esternazione, le sue dichiarazioni dell'altro giorno non sono neanche contro l'orchestra. Certo, dire che ci scambiamo i ruoli tra genitori e figli è più che una offesa, è una emerita sciocchezza, ma quello è un attacco diretto gravissimo all'istituzione, perché sta accusando l'istituzione di nepotismo. E allora implicitamente sta dicendo che chi va in commissione degli esami, che peraltro sono inanominato, e in commissione di esame ci va anche il sovrintendente, il direttore del personale e la commissione tecnica, sta dicendo sostanzialmente che la commissione sono una banda di farabutti che truccano i risultati.
Perché questo è, perché se devono vincere i figli senza merito, quella è l'unica strada.
Questo sta dicendo, ed è la cosa più grave.
Tra quelle che sono state dette. Poi noi ti sentiamo su queste frequenze alle 8:30, se non sbaglio, soltanto un'ultima battuta con te, abbiamo un minuto. Questo è l'ennesimo fallimento nelle politiche culturali di questo governo.
Ma sì, in realtà il problema lo abbiamo sviscerato in varie circostanze e lo ribadiamo. La sensazione è che ci siano poche figure che questa maggioranza riesce a mettere in campo in ambito culturale, e molto spesso le scelte non derivano, perché ci sarebbero delle figure intermedie o forse si potrebbe in qualche maniera trovare delle soluzioni meno provocatorie, diciamo così. Questa maggioranza semplicemente ha pochissime personalità e tenta di utilizzarle in maniera, come dire, ha tentato finora di utilizzarle in una maniera prepotente, anche dissennata, quindi la sensazione è che adesso si cerchi di mettere rimedio a delle situazioni che probabilmente, era già molto chiaro anche alla maggioranza, erano indifendibili, tanto che, come tu ben sai Luigi, circola un meme molto divertente in cui si immagina che la Fenice adesso arrivi Pino Insegno, mi sembra che qualche volta insomma ci si azzecchi nel fare una sintesi del fatto che i nomi che girano sono sempre gli stessi e che oggettivamente c'è una vera difficoltà nell'individuare persone di una certa levatura per molti incarichi che la cultura richiede.
Grazie Ira Rubini. Poi a Venezia c'è anche la questione della Biennale, il padiglione russo, ma ne parliamo un'altra volta. Grazie Ira Rubini, grazie Marco Trentin, violoncellista dell'Orchestra La Fenice, nonché segretario della FIALS. Buonasera a entrambi.
Grazie, arrivederci, buonasera.
Adesso un'inchiesta giudiziaria che sta facendo molto parlare, perché riguarda il calcio, quando c'è di mezzo il calcio, naturalmente l'attenzione massima. Valerio Moggia, pallonata in faccia, buonasera, ciao.
Ciao, buonasera.
E l'inchiesta è quella sugli gli arbitri, naturalmente. Oggi è uscita una strana agenzia, strana nel senso che va un po' compresa, che ci ricorda che gli indagati sono 5, questa inchiesta che è condotta dai pubblici ministeri di Milano sul sistema arbitrario e arbitrale, e i nomi si conoscono, ma insomma le persone iscritte nel registro degli indagati sarebbero molte di più, perché le ipotesi, alcune ipotesi di frode sportiva sono contestate in concorso con più persone. Poi questa agenzia ci ricorda anche che in procura proprio non è che siano evidentemente tutti d'accordo, ci parla l'ansia di un clima di tensione per come potrebbe essere gestita l'indagine. Questo lo vedremo naturalmente, Valerio. Quello che sicuramente, come tutte le volte che si tocca il calcio, è evidente è la tensione che registriamo nel mondo sportivo, ma anche nella politica, perché sabato è intervenuto il ministro Bodi su questa inchiesta.
Sì, ma d'altronde è un momento, quello del calcio italiano, in cui la politica sta cercando di entrarci molto, specialmente dopo l'eliminazione dell'Italia dai mondiali contro la Bosnia e Erzegovina. Abbiamo visto come anche in quel caso il primo personaggio a chiedere pubblicamente le dimissioni del presidente federale Gravina era stato proprio il ministro Abodi, che con Gravina non ha mai avuto degli ottimi rapporti. Il fatto che intervenga anche in questo caso per dire che se verrà approvato quello che si dice ci dovranno essere per forza delle serie conseguenze, che è una frase un po' di circostanza, è ovvio che se viene provato che c'è una frode ci saranno delle conseguenze, è ovvio per quello c'è un'inchiesta da parte dei PM di Milano. Diciamo che è una frase, quella di Abodi, che serve a ricordare un po' a tutti: guardate che il governo vi sta osservando e aspettiamo il momento giusto per intervenire, sicuramente con quello che stanno cercando, la Lega l'ho anche detto con un comunicato, di portare avanti il commissariamento della FIGC, che è il grande obiettivo del governo.
Assolutamente, sempre fonti della procura dicono che l'Inter e i suoi dirigenti non sono indagati in relazione appunto al fascicolo di indagine, perché si è puntata molto l'attenzione naturalmente sull'Inter, e Gianluca Rocchi, sempre notizia di oggi, che era il designatore arbitrale che è sotto inchiesta, è stato ad interim sostituito da Dino Tommasi. Queste sono le notizie di oggi, ma è una inchiesta naturalmente che era stata archiviata dalla procura sportiva, dai giudici sportivi, riaperta, rilanciata dalla procura invece quella vera e propria, quella del Tribunale di Milano. Questo che tipo di sviluppi potrebbe comportare rispetto alla giustizia sportiva?
Ma allora, quello che di solito succede in questi casi è che se la Procura di Milano, la Procura della Repubblica, entra in possesso di documenti, prove, indizi veramente importanti, il processo sportivo si potrebbe riaprire. Succede spesso. La chiusura dell'indagine sportiva da parte della Procura federale è uno dei temi su cui la politica potrebbe cercare di appellarsi per chiedere appunto un commissariamento della FIGC, perché la Procura federale dipende dalla FIGC e, come ha detto Abodi, è un po' strano, ha detto lui, che sia stata chiusa così in fretta un'indagine da parte della Procura federale sportiva, appunto. In realtà non è strano, semplicemente i giudici sportivi non hanno molto modo di indagare su queste cose, non possono fare intercettazioni, non possono fare acquisizione di documenti mandando la polizia negli uffici, quindi ovvio che se non c'è nella denuncia o in alcune testimonianze del contenuto che può portare a evidenziare una frode sportiva, un crimine sportivo, la procura sportiva chiude, cioè non chiude l'indagine.
Si basano sui dati che hanno in quel momento lì, ecco. Poi dopo, quando arrivassero altri elementi da parte della procura della Repubblica di Milano, eventualmente potrebbero ritornarci sopra. E ricordiamo che tutta questa battaglia, che è giudiziaria, che è politica, ce lo spiegavi, con le mire attorno alla FIGC, viene forse nel momento più basso del calcio italiano, terza eliminazione di fila dai campionati del mondo di calcio.
Sì, quindi c'è anche una volontà non solo politica ma anche popolare di vedere dei cambiamenti e anche in un certo senso di mettere qualcuno con le spalle al muro, a prescindere da chi sia. Cioè, tutti noi tifosi percepiamo che le cose non vanno bene nel calcio italiano, e anche se è ovvio che non dipende dai designatori arbitrali il fatto che non ci siamo qualificati ai mondiali, il fatto che venga aperta questa indagine adesso alimenta quell'idea, anche a livello giornalistico, ho detto, perché il motivo per cui la si sta cavalcando tanto, secondo me, è anche questo, che va tutto male. E ci metto anche un'altra cosa: per lo stesso motivo, nelle scorse settimane si è parlato di questo, tra virgolette, scandalo legato all'escort e ai calciatori, sebbene non ci siano calciatori indagati. Però parlare di questa cosa porta, diciamo, acqua al mulino di chi dice che nel calcio italiano è tutto da rifare. Ecco, quindi c'è anche questo aspetto qui da considerare, che è più mediatico, psicologico, diciamo.
Grazie Valerio.
Grazie a voi.
Valerio Moggia di Pallonate in Faccia. L'ultima voce con noi prima delle notizie delle 18.30 è il professor Giovanni Savino. Buonasera.
Buonasera.
Oggi il ministro degli esteri iraniano Araghchi è volato a Mosca da Putin e le agenzie ci riportano le dichiarazioni ufficiali: Mosca farà il possibile per la pace in Medio Oriente, che detto così significa tutto e niente. Ma quali sono i margini in questo momento della Russia su quello scacchiere?
Ma in questo momento la Russia si pone in una situazione in un modo particolare, perché da un lato sostiene, come ha dichiarato Putin, la lotta eroica e la resistenza del popolo iraniano a quella che è l'aggressione, però dall'altro lato non vi sono parole di condanna nei confronti di Israele e degli Stati Uniti, o quantomeno questo non avviene da parte dei canali ufficiali, da parte del Cremlino. Per quello che avviene poi in realtà in quella che è la propaganda statale, dipende. Ad esempio Vladimir Solovyov, che in Italia ha avuto alquanto successo nell'ultima settimana, è noto per le sue posizioni filo-israeliane e quindi è molto diverso rispetto a quelli che sono i mil blogger, che invece sono antisemiti.
Il ministro degli esteri iraniano Araghchi cerca una sponda in Russia, perché la Russia è storicamente un alleato del regime italiano iraniano, pensi che gaff Savino, è iraniano con la R non con la T, però questa naturalmente guerra in questo momento lo rischia di modificare questo rapporto, o addirittura si potrebbe rafforzare?
Ma di sicuro Mosca si trova di fronte a un problema particolare, perché da un lato sicuramente è indebolita rispetto a quella che può essere la presenza nell'area medio orientale, però dall'altro lato ci sono molti fattori che vanno in chiave di ridefinizione, a parte avere un rapporto particolare con Israele, che è un rapporto anche di collaborazione. Ricordo che Israele non ha aderito alle sanzioni contro la Russia e durante la fase più forte del genocidio a Gaza ha acquistato petrolio dalla Russia, e in Siria c'è una sorta di condominio a tre fra Turchia, Russia e Israele. Però dall'altro lato è chiaro che lasciare l'Iran così com'è in balia degli Stati Uniti e di Israele in futuro può essere un messaggio assai negativo per la presenza di Mosca in quello che viene chiamato Global South, o all'epoca veniva chiamata Terzo Mondo. Per cui la situazione è particolarmente complessa. Qui si va aggiunto una cosa: ovviamente il rincaro dei prezzi di gas e petrolio avvantaggia Mosca in questo momento, nonostante gli attacchi che vengono condotti da parte ucraina alle raffinerie e alle infrastrutture energetiche russe,
che stanno determinando grossi danni naturalmente quelle infrastrutture. Sì. Lo scacchiere internazionale naturalmente russo non si limita al Medio Oriente, ma anche se guardiamo altrove, pensiamo all'Africa e alle notizie di queste ore, il ritiro delle truppe russe dal Mali, ci dicono di una situazione molto difficile.
Sì, una situazione molto complicata quella in Mali. Ieri c'erano addirittura, si parlava di possibili accordi tra quelle che sono le milizie ribelli e i russi, però appare tutto molto incerto anche dovuto a quella che è la situazione. Tra l'altro ricordiamo che in Mali inizialmente era presente la Wagner, ribattezzata Afrikanski Korpus, ovvero il corpo africano, che invece ha le dirette dipendenze del Ministero della Difesa, e quindi la situazione è molto complicata. Tra l'altro i soldati russi hanno dovuto abbandonare la città di Kidal, che era uno dei luoghi strategici nella offensiva del 2023 contro i ribelli, e questo fa capire come anche lì la situazione sia molto particolare. È come se noi assistessimo a quello che viene chiamato dalla politologia un overstretching delle forze russe, che crea chiaramente dei problemi a Mosca.
Professore, grazie.
Grazie, arrivederci.
Giovanni Sabino, professore alla Università Federico II di Napoli. Adesso c'è la pubblicità, poi ci sono le notizie delle 18.30. Quando rientriamo andiamo con Marina Cattucci negli Stati Uniti per vedere quali sono le conseguenze di questa sparatoria, ennesima sparatoria, in cui, insomma, in un locale dove c'era però Trump con il vicepresidente Vance, le conseguenze politiche, le conseguenze nell'opinione pubblica. I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips, and you saved me. My hands, they were strong, but my knees were far too weak. To stand in your arms with Rientriamo alle 18:37 minuti in Radio Popolare, Popolare Network, l'Orizzonte con Marina Cattucci da New York. Buonasera Marina, buongiorno per te.
Buonasera a te, buonasera agli ascoltatori.
Ripartiamo dalla sparatoria a Lilton, dove c'era la cena dei corrispondenti esteri a Washington. C'era Donald Trump, c'era Vance, le immagini le abbiamo viste, quest'uomo di 34 anni, insegnante, che è stato fermato, ha sparato, non ha ferito nessuno, molto panico naturalmente. La prima domanda è: qual è la reazione dell'opinione pubblica negli Stati Uniti in relazione anche al consenso nei confronti di Trump?
Beh, diciamo che in questo momento il consenso di Trump è in caduta libera e lui non sta facilitando le cose rilasciando dichiarazioni che dicono: beh, queste cose sono sempre successe, il prezzo che devi pagare se vuoi essere presidente, in fin dei conti anche Lincoln ha subito degli attentati, un po' diminuendo la portata dell'evento e mettendolo come, insomma, non slegandolo da un clima di tensione, di polarizzazione e di odio reciproco fra chi non la pensa nello stesso modo.
Beh, si è fatto anche un bel parallelo lui e Lincoln, insomma c'è una certa idea di sé per un paragone,
sì,
del genere.
Una razza, una faccia, sì.
Senti,
sono della stessa pasta.
Senti, naturalmente immagino, però magari dimmi tu, non è così, è partita un po' anche la teoria del complotto?
Guarda, qua non tanto, perché numero uno non sembra così difficile immaginare che qualcuno possa avercela con Trump. Numero due è il terzo attentato, tentativo di attentato. E poi, più di tutto, anche vedendolo, no? E sentendo seguendo le dirette che sono, perché qua da noi era prima serata, quindi tutte le, immediatamente dopo la programmazione televisiva è cambiata dappertutto, no? E anche come sono negli online, eccetera, e vedere tutti questi giornalisti vestiti come la notte di Capodanno andare in onda visibilmente scossi, e sentire i racconti, vedere quello che stava succedendo e sentire proprio la dinamica, non c'è niente qua di messa in scena, e poi una messa in scena che mette sulla graticola il sistema di sicurezza della Casa Bianca, del presidente, quindi delle massime cariche degli Stati Uniti, perché adesso la polemica è: ma questo sistema di sicurezza è un collabrodo? Vengono fuori dei dettagli, ad esempio il red carpet dal quale passano tutti prima di entrare nella barroom, dal quale passa anche il presidente, il vicepresidente e compagnia bella, era fuori il perimetro di sicurezza. Quindi viene fuori veramente una massa di incompetenti che dovrebbero stare dietro alla sicurezza di tutte le più grandi cariche dello Stato. Quindi metti tutti questi elementi insieme, la questione del è stato un finto attentato casca, si sbriciola.
Certo che se si voleva scegliere un'occasione dove si potesse avere la massima copertura, lì con tutti i corrispondenti la si è trovata, perché come ci dici tu sono iniziate poi tutte le dirette immediatamente. Naturalmente non è questo l'elemento che determina la svolta nel consenso di Trump, che come dici continua a cadere, anche perché non sta ottenendo nessun risultato, pensiamo allo stallo nella guerra iraniana.
No, lo stallo ormai questa cosa sembra come dire entrata, no, nel notiziario a terza notizia, no? E in Iran è tutto uguale, in Iran non se ne esce, cioè sta diventando veramente non è più la prima notizia del giorno, perché sembra ormai incancrenita, e questo, e quindi si porta dietro quindi un problema di prezzi del petrolio, delle comunicazioni, insomma non è un momento proprio fiorente per Trump questo, no? Di popolarità. I midterm che si avvicinano di giorno in giorno, insomma, della sua popolarità sta continuando a scendere, e non ha dato una mano neanche questo attentato.
Senti, attentato a parte,
perché adesso la sicurezza,
sì,
è la sua.
Certo, attentato a parte, se l'Iran è la terza notizia, le prime notizie quali sono negli Stati Uniti?
I prezzi che, vabbè, adesso sono due giorni che c'è questa storia qua, quindi subito dopo la storia della barroom, della correspondent dinner, ci sono i prezzi, l'inflazione, notizie interne, poi che vanno a domani c'è un altro giro di elezioni e quindi c'è questa attenzione per dove si andrà a votare, anche se sono cose piccole o medio grandi, per vedere come andranno i repubblicani rispetto ai democratici. Sono molto più sulle notizie interne in questo momento.
Grazie Marina Cattucci, buon lavoro da New York.
A presto.
Roberto Maggioni, che ho messo due brani in questa seconda parte dell'Orizzonte. Buonasera.
Ho sentito più che visto.
Sì, è sentito, certo, ovviamente siamo una radio, perché insomma andiamo un po' più morbidi dopo un weekend di grande lavoro e grande fatica a cui hai partecipato anche tu, la diretta del 25 aprile e tutto quello che ne è seguito, di cui, parentesi, approfitto per dire, ne parliamo tra le 20 e le 20 e 30 di nuovo questa sera, ma se sono un po' più diradati gli argomenti, non sono meno importanti. Il tema che affrontiamo con te riguarda l'assessore regionale alla sicurezza Romano La Russa, è quello che scrive Nello Trocchia sul quotidiano Il Domani rispetto ai suoi rapporti con l'esponente qui in Lombardia del clan senese di Roma, Nello Trocchia, che è al telefono con noi, collegato con noi. Buonasera Nello.
Buonasera.
Cominciamo.
Buonasera
con te, Roberto.
Ci ascolta.
Sì, perché Domani oggi fa questa inchiesta pubblica
insomma, alcune delle intercettazioni inedite che sono state allegate all'inchiesta Hydra. L'inchiesta Hydra è quell'inchiesta che ha teorizzato e che sta svelando l'esistenza di un'alleanza tra esponenti delle tre principali mafie italiane, 'Ndrangheta, Camorra e Cosa Nostra, che qui in Lombardia avevano con alcuni loro esponenti stretto un patto, un'alleanza, nel nome ovviamente degli affari, del non farsi la guerra a vicenda, perché in Lombardia c'è posto per tutti per fare affari illeciti. Questa inchiesta Hydra, insomma, sta venendo, oltre a svelare, ecco, questo inedito, questa inedita alleanza tutta lombarda, sta anche, insomma, si sta anche avvicinando pericolosamente alla politica. Sappiamo che ci sono alcuni verbali sui quali sono stati messi degli omissis, verbali di persone che sono state interrogate, che stanno collaborando anche con il pubblico ministero che sta indagando in queste indagini. Sappiamo che uno di questi collaboratori è stato trovato morto anche in carcere a Torino, suicidio, ma anche lì è stata aperta una inchiesta perché è un caso di suicidio un po' sospetto. E oggi si aggiunge questo pezzetto lombardo che, appunto, a firma Nello Trocchia, viene pubblicato sul quotidiano Domani, che chiama in causa, come dicevi, l'assessore romano La Russa. Che cosa avete scritto, Nello?
Abbiamo scritto quanto emerge da una intercettazione inedita tra un avvocato non indagato di area, storico esponente della destra milanese, che si chiama Mario Marino, e il boss referente del clan senese al nord, Giancarlo Vestiti, in una intercettazione che è un'intercettazione manifesto, perché raccontano la loro idea di infiltrare il partito, quella di Vestiti, che ovviamente si presentava come un imprenditore ma era il referente del clan senese, e parlano anche delle amicizie. A un certo punto Giancarlo Vestiti dice che di conoscere Romano, di uscirci insieme a mangiare, e il riferimento è a Romano La Russa. È un riferimento che fanno in maniera molto, diciamo così, serena, tranquilla nell'intercettazione, tant'è che poi ne riparlano anche successivamente, quindi evidenzia questa amicizia. C'è da dire doverosamente, io ho chiamato prima della pubblicazione Romano La Russa, che invece ha smentito qualsiasi conoscenza, non so di chi stia parlando, con la vita che facciamo uno può incontrare chiunque, ma escludo che sia andato a pranzo o a cena con questo signore. Ovviamente Giancarlo Vestiti, che oggi è a domiciliari in attesa che il processo si concluda, il processo come uno dei referenti più importanti del clan senese, attende il verdetto giudiziario. C'è da dire due elementi importanti, ci sono da sottolineare. Il primo, che Giancarlo Vestiti, che ambiva ad arrivare addirittura insieme con Marino a parlare con l'attuale presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, provavano a capire come arrivarci, se tramite un'email, se tramite alcune conoscenze comuni, in un certo qual modo aveva quell'obiettivo. Ed è vero che hanno agganciato altri esponenti di Fratelli d'Italia, pensiamo ai rapporti tra Gioacchino Amico e Fidanza, rapporti che si esplicano in rapporti politici di soggetti che si presentavano come imprenditori ma erano i referenti più importanti del clan senese, oppure gli incontri di Amico a Roma con l'attuale sottosegretaria Frassinetti, con l'attuale senatrice sempre di Fratelli d'Italia. Il tema è che anche in questo caso, con queste rivelazioni che io scrivo questa mattina, si evidenzia una conoscenza, almeno stando a queste intercettazioni, con pezzi da 90 del partito, che negano, e che tra l'altro la parte politica non è indagata in nessun modo. Un elemento che però volevo restituirvi, che è importante: Vestiti stava concependo questa sorta di infiltrazione e il suo obiettivo era di agganciare pezzi da 90 del partito, alcuni diceva di conoscerli, ma viene arrestato. Cioè, questo ci racconta un po' che a volte il coordinamento salta, perché mentre Milano indaga, approfondisce e segue questo intento progetto politico, Roma arresta Vestiti. Salta ovviamente da un punto di vista criminale la possibilità di continuare a saldare queste alleanze, e da un punto di vista investigativo salta ovviamente la possibilità di capire quanti di questi rapporti fossero in realtà allacciati già e che natura avessero.
Da quello che hai letto, Nello, i pubblici ministeri, come dire, danno peso e importanza a queste intercettazioni oppure no? Perché sappiamo che magari, insomma, questo Giancarlo Vestiti poteva anche millantare delle conoscenze. Insomma,
assolutamente.
È materiale da approfondire, indagare, verificare. Che peso danno?
È materiale da approfondire perché si incrocia con un altro materiale da approfondire che avevano pubblicato nei giorni scorsi i colleghi del Fatto. In quel caso si parlava di un pranzo, si parlava di un tavolo alla presenza di Ignazio La Russa, di cui pure parlano in questa intercettazione che pubblico io. Anche in quel caso il presidente del Senato, che è il fratello di Romano La Russa, aveva smentito qualsiasi tipo di conoscenza. È chiaro che sono diversi i riferimenti, ma possono assolutamente millantare. È chiaro che bisogna fare delle verifiche e dei riscontri, verifiche e riscontri che passano anche dalla possibilità che questi soggetti possano collaborare con la giustizia. Abbiamo Gioacchino Amico, bisogna capire qual è il suo livello. Lui arriva insieme con Emanuele Gregorini proprio quando viene arrestato Vestiti, che è il vero referente, tant'è che lui si presentava come Giancarlo Senesi. Siamo in una fase iniziale dove i politici non sono indagati, quindi c'è bisogno di attendere. Noi doverosamente sentiamo le parti ed evidenziamo che comunque non stiamo parlando degli ultimi arrivati, ma stiamo parlando di esponenti apicali nel caso di Vestiti, ma anche di Amico, di soggetti che comunque parlano di politica e parlano di personalità con cui talvolta sono stati evidenziati i propri rapporti. Mi riferisco ad esempio a quelli con il capo delegazione Fidanza. Nel caso di specie c'è un video in cui Fidanza ringrazia Gioacchino Amico e Gioacchino Amico ringrazia Fidanza. Poi c'è stato anche un rapporto, diciamo così, durante la campagna elettorale. Tutto non ha nulla di penale. Quello che io scrivo, concludendo questo mio lavoro e altri che ho evidenziato, il tema sapete qual è? È che è certo che le organizzazioni criminali mafiose hanno l'interesse, altrimenti non sarebbero mafiose, a infiltrarsi. Il problema è quante barriere alzi. Sì. In questo caso di barriere ne hanno trovate veramente poche.
Grazie Nello Trocchia.
Grazie a voi.
Buonasera. Nello Trocchia, collega del Domani, che ha realizzato questa inchiesta oggi, sì, sul quotidiano. Poi naturalmente c'è la politica, le opposizioni che adesso chiedono alla Russa di spiegare.
Eh sì, allora appunto già lo diceva Nello Trocchia prima, la Russa, chiaramente Romano La Russa, già al giornale A Domani ha detto di non conoscere questo Giancarlo Vestiti, oggi anche a margine di una iniziativa a Palazzo Lombardia ha detto sono tutte falsità, non conosco quell'uomo, non saprei cosa rispondere, ha detto ai giornalisti è tutto falso, può capitare di fare una foto con 1000 persone, ma ribadisco che non lo conosco. Le opposizioni, come dicevi, 5 Stelle, VS, il PD, Patto Civico, chiedono a Romano La Russa a questo punto di riferire però in commissione antimafia. C'è una commissione antimafia in Regione Lombardia e anche in consiglio regionale. Al telefono con noi abbiamo il consigliere del PD.
Buonasera.
Paolo Romano. No, stavo dicendo
eccoci,
Paolo.
Eccoci,
mi stava venendo Paolo La Russa, ho avuto un attimo di blackout.
Quanti sono questi La Russa? No, è Paolo Romano del PD.
L'avrei vissuto come un insulto, sinceramente.
Querela subito. Avete chiesto insomma di riferire all'assessore alla sicurezza perché appunto prima avevamo al telefono anche Nello Trocchia di Domani, insomma ci ha raccontato, dettagliato meglio che cosa scrive con tutte anche le cautele del caso, perché ovviamente è materiale sul quale i pubblici ministeri dovranno fare verifiche, indagare e via dicendo, però appunto volete saperne di più anche direttamente dall'assessore, immagino.
Certo, qui le questioni sono due, sono separate. La prima è ovviamente la verifica se un assessore della Giunta regionale della Lombardia, Romano La Russa, abbia effettivamente o meno incontrato, non per una foto, ma in più pranzi e occasioni documentati dalle intercettazioni, ma che potrebbero essere stati inventati eventualmente da questo figuro, degli esponenti legati al clan Senese. E questo è un primo tema molto rilevante ed è un primo tema per cui chiediamo che venga in commissione antimafia immediatamente a riferire. Lo avevamo già chiesto, per dirvi la verità, non ci ha neanche risposto nelle ultime settimane. Poi però c'è un secondo tema. Le inchieste e le indagini legate ad Idra stanno continuando a tirare fuori figure non indagate, ma citate per rapporti politici, umani, addirittura sentimentali, con le figure che sono indagate per crimini di stampo mafioso nell'inchiesta Idra. C'è un'assessora che è stata un'assessora importantissima nel comune di Cologno Monzese della Lega, che adesso ragazzo è sotto indagine per traffico di droga ed è la compagna dell'avvocato che diceva determinate cose e nell'inchiesta Idra. Ci sono politici citati in tantissimi comuni dell'area metropolitana di Milano e della Lombardia, Carate Brianza, il sindaco di Abbiategrasso che incontrava Parrino e in maniera diciamo nascosta o in bar legati alla criminalità organizzata, Busto Garolfo, dove addirittura uno dei pentiti diceva mi candideranno a sindaco dopo aver preso la tessera di Fratelli d'Italia. E quindi il secondo motivo è: ma il centrodestra ci vuole spiegare perché le persone incriminate di reati di mafia li cercano così tanto e in alcuni casi sembra riescano pure ad averci un dialogo? Perché questo è un tema di etica delle istituzioni.
Quando può essere la prima occasione?
Guardate, noi abbiamo commissione, lo slot ogni due giovedì, ma per una commissione così importante noi chiederemo al presidente Romani di avere immediatamente, nel momento in cui l'assessore Romano La Russa può, la disponibilità della commissione. Bisogna vedere se il presidente Romani e l'assessore Romano La Russa accetteranno. Per noi si può fare già domani.
Quanti Romano? Perché la persona con noi è Paolo Romano, consigliere del Partito Democratico. Grazie, la salutiamo.
Grazie a voi.
Arrivederci. Grazie Roberto Mangioni.
Grazie,
naturalmente,
dopo.
19:45 Metro Regione. Adesso c'è la pubblicità. Poi ci sono, cioè, esteri. Vedo già Sciocchi Senussi in studio 1, quindi gli diamo la linea.